Buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri comunali e soprattutto buonasera al pubblico presente. Grazie di essere qui con noi questa sera. In questo consiglio comunale, come primo punto all'ordine del giorno, c'è una comunicazione da parte del sindaco e dell'assessore all'ambiente in merito all'incendio del capannone di Via Deruta. È stato un evento straordinario che ha colpito significativamente la nostra città, per cui c'è stata molta apprensione dall'amministrazione prima di tutto, ma poi ovviamente da tutta la cittadinanza. Per questo, d'accordo col sindaco, abbiamo ritenuto opportuno, poi su richiesta anche del gruppo del Partito Democratico e comunque condiviso da tutta la capigruppo, da tutti i gruppi consiliari presenti in questo Consiglio Comunale, abbiamo condiviso l'opportunità di venire qui in questa sede nel Consiglio Comunale per fare il punto delle situazioni e chiedere alcune comunicazioni in merito soprattutto allo stato di salute pubblica. E per questo motivo ringrazio anche i nostri ospiti che sono qui presenti al tavolo, che hanno accettato di partecipare per dare anche il loro contributo tecnico, il dottor Canè di ARPAE e la dottoressa Angelini del Dipartimento di Salute Pubblica dell'ASL. Quindi li saluto e li ringrazio personalmente per essere qui questa sera. Lascerei quindi dunque subito la parola al sindaco, ricordando che per questo punto ci sarà una spiegazione, una comunicazione del sindaco e dell'assessore all'ambiente, al quale seguiranno appunto i commenti tecnici in merito ai dati e alle analisi effettuate dei tecnici presenti, e poi ci sarà l'opportunità per un intervento ogni gruppo consiliare da parte dei consiglieri comunali. Prego, signor sindaco, a lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, saluto i cittadini presenti in sala e ringrazio i responsabili dell'ASL e dell'ARPA qui intervenuti per supportare l'amministrazione in questo resoconto al Consiglio. Parto fin da subito con un breve riepilogo dell'evento di cui trattiamo, per poi passare agli interventi realizzati e altri aspetti che ci interessano. In particolare, nella notte del 9 di agosto sono stato svegliato dal comandante della Polizia Municipale che mi ha informato di quanto stava avvenendo. Mi sono recato subito sul posto, la situazione era già pesantissima. In quel momento erano all'opera già numerose autobotti dei vigili del fuoco che stavano cercando di limitare, di circoscrivere la situazione con getti d'acqua per raffreddare lo stabile. In quel momento avevano anche ridotto il volume d'acqua gettato perché era già emerso il problema degli effetti che si potevano produrre con lo sversamento di quelle enormi quantità di liquidi inquinati nel sistema fognario di Via Deruta e tramite di esso al depuratore di Formellino per poi seguire nella rete scolante tramite il fosso vetro per arrivare fino al mare. Considerate che in quelle prime ore dell'incendio addirittura dai tombini di Via Deruta uscivano fiamme e vapori provocati dall'olio bollente che percolava dal piazzale della Lotras, tanto da sciogliere anche le tubazioni che scolavano all'interno dei tombini sulla strada. Se il depuratore di Formellino avesse ricevuto quei volumi di acqua oleosa, sarebbe andato in blocco e tutto si sarebbe riversato nel fiume Lamone all'altezza del ponte delle Bambole. Capite cosa sarebbe successo all'ecosistema se da quel tramite fosse arrivato al fiume. Pertanto, in quelle prime ore, la derivazione fognaria di Via Deruta, per la parte diretta al depuratore, è stata bloccata con l'intervento di ERA. Nel frattempo, tutti i liquidi hanno continuato ad effluire verso il bacino di laminazione sulla proprietà del CSM alle spalle dello stabilimento Tampieri. In questo modo, i vigili del fuoco hanno potuto riprendere a lanciare i volumi di acqua necessari a circoscrivere, anche se non a domare, l'incendio. Nelle prime ore del mattino, vista la situazione, ho provveduto a costituire il COC, il centro operativo comunale previsto dai protocolli della protezione civile, che è stato insediato nei pressi del sito dell'incendio. Dopo poche ore però la prefettura di Ravenna, visto che le problematiche ambientali scaturite da questo evento avevano assunto dimensioni sovracomunali, anzi possiamo dire sovraprovinciali, ha assunto la responsabilità del coordinamento dell'emergenza, costituendo sempre lì, nei pressi di Via Deruta, il COM, il Centro Operativo Misto, organismo che per diversi giorni si è riunito in quella sede, presente anche più volte il prefetto e sempre il viceprefetto, presso l'accampamento realizzato dai Vigili del Fuoco. L'attività del COM si è conclusa formalmente il 21 di agosto, quindi 12 giorni dopo, mentre l'attività di spegnimento dell'incendio è terminata praticamente 6 giorni dopo il 9 di agosto, il 14. Da quella data la custodia del sito è stata lasciata dai Vigili del Fuoco e affidata ad un custode giudiziario nella persona del comandante della stazione dei Carabinieri di Faenza, che sta svolgendo le indagini. Saturamente i Vigili del Fuoco sono ancora intervenuti nei giorni successivi per raffreddare alcuni cumuli di brace ancora fumanti, cumuli che non si era potuto smazzare e rimuovere in quanto posizionati sotto alcune travi pericolanti che non era stato possibile abbattere in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco. Oggi il sito è accessibile soltanto su autorizzazione della Procura della Repubblica e se accompagnati dal custode giudiziario. Questo fin quando il PM non rimuoverà i sigilli e pertanto non potranno essere realizzati gli interventi di bonifica nel sito dell'incendio con rimozione del materiale combusto, materiale che certamente genera ancora problemi al di là delle fumarole sporadiche che si sono levate in questi giorni. Il problema è anche quello delle ceneri che quando si alza il vento generano odori che si diffondono nell'ambiente. In quei 22.000 metri quadrati di capannone, equivalenti a circa 5-6 campi da calcio, erano stoccati merci di varia natura, posizionate in tre settori che erano compartimentati da pareti REI 120. REI 120 significa che hanno una resistenza al fuoco di almeno 2 ore. Nel primo settore, quello più verso la città di Faenza, erano stoccate prevalentemente piastrelle ceramiche, terre e smalti e anche abbigliamento. Quello che riferisco è quanto ho saputo verbalmente, non ho al riguardo documenti specifici. Nel secondo settore del capannone c'era prevalentemente olio alimentare, che è poi quello che ha prodotto buona parte dei danni da inquinamento, quello riferito al liquido percolato. Mentre nel terzo settore, quello più verso l'autostrada, erano stoccate materie prime e pezzi di ricambio per automobili, prevalentemente in gomma e materie plastiche. E sono quelle che hanno tenuto particolarmente impegnati i Vigili del Fuoco, provocando quel fumo nero che ha invaso poi la città. Sulle cause all'origine dell'incendio, accidentale o doloso, non mi esprimo, essendo in corso ovviamente un'indagine della magistratura. Certo che la rapidità della propagazione delle fiamme, che in un'ora hanno aggredito l'intera struttura, fanno sorgere in tutti dubbi sull'accidentalità. L'immobile risulta costruito fra il 2003 e il 2005, il permesso di costruire era del 2003, quindi aveva meno di 15 anni ed era provvisto di regolare certificato prevenzione incendi e di impianto di spegnimento automatico, impianto che purtroppo è andato in blocco. E anche le pareti di compartimentazione interna REI 120 non sono bastate ad arginare le fiamme e sono andate sbriciolate per effetto delle temperature elevatissime. Quali interventi abbiamo realizzato in quella fase di emergenza? Nelle prime ore del mattino di quel 9 di agosto, sentiti i responsabili di ARPA e ASL, Il COM ha dato indicazioni al sindaco di fornire alla popolazione prescrizioni prudenziali di carattere igienico-sanitario, quelle che avete visto riportate più volte, di non transitare nei pressi dell'area. Alle 6:30 del venerdì c'era qualcuno che si divertiva a fare footing in via Deruta, penso che non avesse capito bene. Evitare di svolgere attività sportive in città, chiudere le finestre e lavare accuratamente frutta e ortaggi raccolti sul territorio. È stata invece scartata l'ipotesi di adottare un ordine di evacuazione della popolazione, tenuto conto delle prime risultanze fornite dalle centraline di rilevazione della qualità dell'aria. Sul posizionamento del campionatore ad alto volume installato da ARPA non mi esprimo, lascio al tecnico che interverrà ogni spiegazione al riguardo. Come pure lascio alla dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica ogni informazione sulle attività compiute in merito al presidio della qualità dell'aria e sull'eventuale inquinamento delle matrici alimentari. In quelle prime ore è iniziato il pompaggio dal bacino di laminazione posto alle spalle del stabilimento Tampieri per migliaia di metri cubi di liquido di spegnimento e sostanze oleose, onde evitare la loro tracimazione, in parte già avvenuta poi nel fosso vetro, ma anche su questo aspetto lascio all'assessore Bandini il compito di illustrare meglio questi interventi. Interventi che hanno comportato un rilevante dispiegamento di uomini e risorse, per le quali l'amministrazione comunale, a mia firma, si è impegnata economicamente nei confronti delle ditte coinvolte, con riserva di rivalsa verso i responsabili del danno. Lasciatemi dire soltanto che con il nostro intervento tempestivo e responsabile abbiamo scongiurato un enorme danno ambientale sia agli agricoltori a Valle del Cer e a tutta l'economia turistica del litorale ravennate. Se quella massa di sostanze oleose fosse arrivata al mare, sarebbe arrivata attorno a Ferragosto, avremmo avuto, immaginerete, un disastro per tutti quanti. Complessivamente sono state aspirate e portate a trattamento di bonifica oltre 11.700 tonnellate di liquidi inquinati, corrispondenti su per giù alla stiva di una nave cisterna. Le spese che ci siamo impegnati a sostenere attivando la procedura di somma urgenza ammontano oggi a circa 2.498.000 euro. Il codice per l'ambiente, il decreto legislativo 152 del 2006, prevede che i costi delle bonifiche ambientali gravino in primis sul soggetto che ha provocato l'inquinamento, se e quando verrà scoperto. In seconda battuta ne rispondono in solido il proprietario, il gestore dell'area da cui sono provenute le emissioni inquinanti, e in terza battuta ne deve rispondere il comune. Nelle more, nel tempo necessario finché la magistratura, le assicurazioni, gli avvocati e quant'altro intervenissero, è toccato dunque al comune farsi carico di questa emergenza. Credo che sia evidente a tutti noi che questi 2,5 milioni non possono e non devono restare a carico dei faentini. Allora abbiamo già chiaramente attivato tutte le azioni, anche le diffide, verso i soggetti responsabili per legge. Chiaramente i responsabili per legge, intendendo proprietari e gestori, sono anche parte lesa di questo evento. Qualcuno me l'ha chiesto in commissione, preciso che la proprietà dell'immobile è attualmente in capo pro quota al 50% di due banche che finanziarono la realizzazione del capannone in leasing. Si tratta del Mediocredito Italiano, appartenente al gruppo Intesa San Paolo, e Icrea Banca Impresa del gruppo Icrea. L'area scoperta, invece, è di proprietà della società Degimont, che poi era colei che pagava il leasing alle banche. L'intero complesso è stato affittato da Degimont alla ditta Lotras System, che ne aveva la responsabilità della conduzione, mentre Lotras a sua volta ne aveva subaffittato una piccola porzione alla ditta Bitways di Faenza, Si tratta di circa 200 metri quadrati di uffici amministrativi andati distrutti. Oltre alle azioni avviate nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, considerata l'enorme esposizione che si è accollata il Comune, nell'interesse peraltro dell'intero territorio, quantomeno provinciale, il 29 di agosto insieme alla consigliera Rontini mi sono recato in Regione per chiedere un sostegno. La Regione, che ringrazio, comprendendo la situazione, ha attivato le sue procedure e conta di deliberare lunedì prossimo, ho qui una lettera dell'assessore che me lo anticipa, lo stanziamento di un contributo a favore del Comune di Faenza di 1 milione di euro, chiaramente con riserva di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile dell'incendio. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori riunioni in prefettura, nonché con i vari soggetti coinvolti, a partire da ASL, ARPA, Consorzio di Bonifica, al fine di programmare le ulteriori attività per la bonifica del sito, ma soprattutto anche degli altri spazi tuttora inquinati. In particolare faccio presente che nel bacino di laminazione alle spalle dello stabilimento Tampieri ci sono ancora circa 8.000 metri cubi di reflui inquinati, di cui 2.500 metri cubi stimati di sostanze oleose che stanno provocando danni alla fauna selvatica che lì si va ad abbeverare, senza considerare i rischi di un ulteriore riempimento di questo bacino, che complessivamente è di 27.000 metri cubi di capienza, a seguito di piogge che nelle prossime settimane certamente arriveranno. Comunque, sull'aspetto della successiva bonifica lascio all'assessore Bandini l'illustrazione degli ulteriori interventi che saranno necessari e di cui comunque la ditta Lotras si è dichiarata disponibile di farsene carico. Mi preme inoltre far presente gli effetti occupazionali di questo disastro, perché dall'attività della Lotras a Faenza traevano occupazione circa un centinaio di lavoratori, circa una quarantina alle dipendenze dirette della Lotras e gli altri a fronte dell'indotto. Questa occupazione chiaramente oggi è a rischio. Mi risulta che Lotras stia continuando ad operare negli altri siti dove svolge la sua attività, di cui uno è sempre qui a Faenza e altri sono in altre zone d'Italia. Nei prossimi giorni avrò un incontro con i sindacati che mi hanno chiesto di poter valutare assieme la situazione. Mi risulta che molti dipendenti siano stati messi in ferie in questa fase di difficoltà, in attesa che l'attività possa essere auspicabilmente ripresa in altri siti, non chiaramente in quello andato a fuoco, perché al di là del sequestro giudiziario a cui è sottoposto ci vorranno anni prima che possa avere nuovamente una destinazione produttiva. È chiaro che a tutti questi lavoratori e alle loro famiglie esprimo la vicinanza e la solidarietà del Consiglio, dell'amministrazione comunale, e anche l'impegno a ricercare le soluzioni per favorire una ripresa occupazionale. Come pure mi sembra doveroso esprimere alla ditta vicinanza, perché risulta da questo evento parte lesa. Infine, mi sembra giusto evidenziare come l'esperienza di questo grave disastro che abbiamo subito ha però messo in evidenza la grande capacità di intervento di tutti gli enti coinvolti, che hanno saputo attivarsi e prodigarsi per giorni, fra l'altro in una fase dell'anno dove molti non ci sono, e hanno saputo lavorare con abnegazione e spirito di squadra, raggiungendo risultati, vorrei dire, importanti, a partire dai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti da tutta la regione e anche dal compartimento di Ancona, con personale qualificato, con mezzi speciali, ma soprattutto con uomini che hanno passato giorni a respirare aria che certamente non era sana. Voglio ringraziare anche la Prefettura di Ravenna che fin dalle prime ore si è assunta la responsabilità del coordinamento dell'emergenza e ci ha affiancato nell'opera. Voglio ricordare gli uffici del Comune, a partire dai lavori pubblici, l'ingegner Barchi e l'ingegner Donati, che sono stati sempre presenti in quei giorni. Anche se non è indipendente, vorrei dire anche l'assessore Bandini, che ha seguito tutta la parte che riguardava l'inquinamento prodotto dai reflui inquinati. Le forze dell'ordine presenti in zona fin dalle prime ore, in particolare la nostra Polizia Municipale che ha presidiato per giorni il sito. Il consorzio di bonifica con un supporto veramente importante e qualificato, vorrei ricordare l'ingegner Cangini e vedo anche Maurizio Capra in sala. L'ARPA e l'ASL, ma avrete modo di aver conto dagli interventi che mi seguiranno del loro impegno. La Regione Emilia-Romagna con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, in particolare il dottor Bacchini e l'assessore Gazzolo che è sempre stato in contatto con noi. Era, per quanto riguarda la parte delle fognature, era ambiente per l'attività di smaltimento dei liquidi inquinati. Tutte le ditte private che in quei giorni, anche di festa, hanno operato continuamente, da Faenza Spurghi a Forlì Ambiente e le altre ditte di cui Faenza Spurghi è stata capofila per il pompaggio delle acque, l'impresa Fabbri Costruzioni e i fratelli Geminiani che hanno operato per il movimento terra e anche con altri mezzi speciali nel sito insieme ai vigili del fuoco. I tecnici di Terna, questo è stato un problema rilevante perché sul confine del capannone è presente un traliccio dell'alta tensione che è stato prontamente disattivato durante l'incendio, evitando ulteriori disastri. Anche la ditta Tampieri ha collaborato in quei giorni per facilitare le attività di pompaggio di questi migliaia di metri cubi di reflui inquinati. E facendo questo elenco certamente avrò dimenticato qualcuno e mi scuso fin da ora con lui. Io li ringrazio davvero tutti a nome dell'amministrazione comunale. Credo davvero che in questa tristissima storia Faenza abbia saputo gestire con una grande capacità di lavoro comune fra le istituzioni e anche fra i privati di buona volontà. Credo che se c'è un aspetto positivo nelle disgrazie da evidenziare, credo che questa volta Faenza davvero abbia saputo dimostrare la capacità di reagire e di far fronte all'emergenza. Grazie.
Grazie Sindaco. Lascio la parola all'assessore Bandini, l'assessore all'ambiente. Prego.
Sì, grazie mille Presidente, buonasera a tutti. C'è realmente poco da aggiungere alla relazione del signor Sindaco, ha tratteggiato in maniera precisa e molto lucida quelle ore, quei giorni. Aggiungo solo un pezzo che l'emergenza, per quanto riguarda, poi dopo ci racconteranno per bene i tecnici, però che l'emergenza dal punto di vista della qualità delle acque non è finita, nel senso che fin da quelle prime ore il lavoro è stato tutto concentrato su quello che diceva il signor Sindaco, cioè evitare che ci fosse contaminazione fra l'acqua, ahimè contaminata, che usciva dalle condutture pubbliche che derivavano dallo spegnimento dell'incendio, evitare che quest'acqua corressero oltre il canale del CER, oltre il sottopasso del CER, verso il mare, passando per 50 km lineari di campi. Quindi l'ossessione è stata quella, quindi è stato bloccato proprio fisicamente, idraulicamente, chiudendo la chiusa nel sottopasso del CER il fosso vetro, e quella è stata una gara contro il tempo, perché ovviamente l'acqua continuava ad arrivare dallo spegnimento degli incendi, non c'era la possibilità che essa defluisse verso mare, e quindi era un'ossessiva rincorsa allo stoccaggio, all'autobotte, a tutti i mezzi che ci potessero permettere di prelevare acqua in maniera tale da diluire la concentrazione delle sostanze inquinanti e di portare contemporaneamente a smaltimento. Aggiungo ai ringraziamenti del sindaco solo un'altra azienda del territorio che ci ha dato una disponibilità immediata, che è la Caviro, che ci ha messo a disposizione i suoi silos per contenere queste acque, perché avevamo bisogno di movimentare, abbiamo movimentato 18.000 tonnellate di acqua, quindi è stato un tema grande, è stato un tema che però ha messo in evidenza, secondo me, due cose principali. La prima è che realmente, sottolineo e ripeto quello che ha detto il signor sindaco, che abitiamo in un pezzo di mondo che quando succedono, ahimè, questi eventi, c'è un meccanismo di risposta efficace, puntuale e altamente professionalizzato. In quelle ore lì, ringrazio di quello che ha detto Giovanni, in realtà io sono stato di fianco a delle persone che mi hanno primariamente stupito per la competenza professionale che hanno messo in campo, per l'abnegazione, per lo spirito di servizio, per l'esserci anche con delle caratteristiche umane che in quei momenti lì sono importanti. Ce ne sono qui al tavolo della giunta e ne vedo molti anche in sala, che in quelle ore lì si sono prodigati a tutela dell'ambiente in maniera totale, rinunciando ovviamente a ferie, a tutto quello che era la quotidianità, perché c'era quell'emergenza. Adesso, dicevo, l'emergenza è in essere perché sì, si è costruito un sistema di bypass idraulico nella rotonda di via Corgini. Chi di voi è andato dopo il disastro a vedere un po' lo stato dei luoghi si è accorto di che c'erano delle macchine, delle pompe depositate nella rotonda di via Corgini. Quello serve per intercettare l'eventuale acqua che arrivasse dalla conduttura di via Deruta e evitare che potesse andare nel bacino di laminazione di cui parlavo prima, perché quel bacino di laminazione, anche se ancora una capacità residua di stoccaggio, è ancora contaminato con più di 2.500 metri cubi di sostanze oleose. Quindi noi abbiamo costruito un bypass in maniera tale da evitare quell'accumulo e in maniera tale da poter mandare direttamente l'acqua verso il canale di scolo, che nel frattempo è stato riaperto perché il livello degli inquinanti nell'acqua ha raggiunto delle concentrazioni tali per cui potesse essere sollevata la paratoia, mettendoci almeno in sicurezza idraulico per quanto riguarda le esondazioni. Adesso la priorità è quella di continuare velocemente a svuotare quel bacino di laminazione, perché abbiamo la necessità di reintegrare il sistema idraulico che c'era prima, con la sicurezza di non poter portare nocumento alle falde, all'acqua e ai campi circostanti. Quindi questo è un po' l'obiettivo su cui noi stiamo continuando a lavorare. Ovviamente anch'io, consentitemi una ripetizione, mi unisco un po' a quello che è stato detto prima. Questo disastro ha colpito in primis chi in quello stabilimento ci lavorava, e quella notte lì vedere la coda delle persone che avevano abbandonato il posto di lavoro da qualche ora e dovevano tornarci dopo poche ore, e vedere tutto bruciato, vedere nei loro occhi, insomma, la risposta a quel disastro, è stato un momento che ci ha fatto riflettere. Abbiamo perso un pezzo importante di un'attività che è inserita all'interno del circuito della logistica, su cui Faenza spesse volte si è trovato a ragionare su buoni numeri e sul quali tutti abbiamo immaginato potesse passare un pezzo di riscatto anche del nostro sistema economico e sociale. Sono stati colpiti al vivo gli imprenditori, alcuni faentini, che quella sera, quella notte erano presenti e hanno visto andare in fumo anni di investimento per il territorio. Quindi lo dico perché sì, è vero, la magistratura ci fornirà gli elementi per capire la genesi di tutto quello che è successo, ma lo farà la magistratura. Secondo me, a mio avviso, lo dico stasera, non l'ho mai detto, però è stato, come dire, difficile da digerire, a tratti intollerabile, vedere il clima giustizialista che è nato sui social media, su tutti i canali di informazione. Quello è stato un momento, secondo me, in cui la comunità non si è stretta con la dovuta necessità a questo gruppo di persone, a questa falla del sistema che abbiamo visto tutti nascere. È stato un momento, come dire, non bello, secondo me, per la comunità. Perimetrato, circoscritto, però ha urlato tanto ed è stata una cosa che secondo me ha fatto male. Concludo dicendo questa cosa qua. L'incendio ha bruciato, assieme a tante cose materiali, anche un po' quel velo di pudore che esiste quando si parla dei cambiamenti di stili di vita. Cosa vuol dire? In quei giorni lì tutti, giustamente, ovviamente, eravamo preoccupati per la qualità dell'aria che respiravamo. Ecco, questo tema qui, questa preoccupazione che è nata, ahimè, da un disastro grave, però istituzioni, politica, questo Consiglio Comunale, in generale i cittadini, devono trattenere quel senso di attenzione nei confronti di una tematica che è sempre più importante, a volte però corre il rischio di passare in secondo o terzo piano. Lì abbiamo capito che cosa vuol dire respirare, aver paura di respirare sostanze inquinanti, e dobbiamo utilizzare quella consapevolezza che è nata anche per costruire ipotesi di sistema e di cambiamento di stili di vita e di cambiamento di uso della città che ci permetteranno di avere una qualità dell'aria tutti i giorni dell'anno, sempre, in qualsiasi condizione, migliore per noi e per la salute dei nostri figli. È un tema importante, si è scoperto, è andato via quel velo. Chiedo alla politica in generale che così non aspettiamo che si ricrei. Stiamo sul pezzo, ci sono tante azioni che possiamo fare tutti insieme per migliorare in generale la qualità dell'aria, e adesso secondo me c'è un clima attraverso il quale possiamo mettere in campo dei ragionamenti più efficienti e efficaci. Grazie.
Grazie Assessore Bandini. Ora lascerei la parola ai tecnici. Chiedo se parla prima il dottor Canè di ARPAE. A lei la parola, grazie.
Buonasera a tutti. Io rappresento qui l'agenzia. Sono state effettuate delle misurazioni della qualità dell'aria attraverso l'utilizzo della centralina fissa che è presente a Faenza, ed in più è stato messo in campo un campionatore cosiddetto definito ad alto volume per fare il monitoraggio dei cosiddetti microinquinanti organici e metalli. È stato fatto riferimento prima dal signor Sindaco al posizionamento di questo campionatore. Io personalmente quella mattina ho chiamato la sala operativa del nostro servizio meteorologico regionale, sala operativa che peraltro aveva un funzionario in quella mattina della città di Faenza, il quale mi ha riferito dicendomi: guarda, questa mattina il fumo sta salendo molto in alto, io sono partito da Faenza presto perché dovevo venire qui a fare il turno in sala meteo, le condizioni dei prossimi giorni saranno stabili, di alta pressione, e il fumo, la nube è molto alta e va verso la città di Faenza nella direzione Brisighella, in quella zona lì. E allora, di conseguenza, con una previsione del servizio meteorologico di questa natura qua, il campionatore ad alto volume è stato collocato in quella posizione per fare le misure. Tenete presente che comunque gli inquinanti che vengono emessi nell'atmosfera, prima o poi, comunque ricadono al suolo con delle situazioni differenti in funzione della stabilità atmosferica, della gravità e di tante altre situazioni. Il campionatore, in effetti, posizionato in quel punto, ha monitorato, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto legato alle diossine, ma anche per gli altri microinquinanti organici, in particolare si parla generalmente degli idrocarburi policiclici aromatici, in effetti ha monitorato tutte le fasi dell'evento e con dei valori di massima attorno a 1,32 circa, picogrammi di diossina. Perché si forma la diossina in situazioni di questo genere? Si forma, diciamo, in tutti gli incendi in cui le combustioni non sono chiaramente controllate, e in questo caso in particolare perché esisteva un precursore molto significativo che era il PVC, che andava a costituire di fatto il materiale che stava all'interno del capannone, ed è quello che il signor Sindaco ha riferito essere per l'automotive sostanzialmente. Questo materiale praticamente era PVC spalmato che viene prodotto in un'azienda del comprensorio lughese e va a costituire praticamente la materia prima per costruire gli interni delle auto. Per cui questo PVC con presenza di cloro all'interno è quello che ha generato la formazione delle diossine. È chiaro che per formarsi le diossine, oltre a delle condizioni diciamo di combustione incontrollata, deve esserci ovviamente questo precursore. In assenza di questo precursore, in quantità significativa, le diossine generalmente sono a valori abbastanza modesti. Per quello che riguarda gli altri inquinanti, in una prima fase sono stati monitorati anche i metalli, poi visto che la situazione sostanzialmente non vedeva, soprattutto anche dove c'erano i picchi delle diossine, delle quantità rilevanti, visto che l'analisi dei metalli in qualche modo comunque rallentava anche i processi analitici successivi, abbiamo fatto la scelta di non dismettere fondamentalmente di monitorarli e di dedicarci esclusivamente alla concentrazione dei policiclici aromatici, degli IPA e delle diossine. Per quello che riguarda gli aspetti legati al monitoraggio, il monitoraggio sta continuando, è stato semplicemente sostituito il campionatore che viene definito ad altro volume con un altro campionatore che sta procedendo a fare i campionamenti e cesserà più o meno con l'inizio della scuola, grosso modo. E per quello che riguarda invece l'aspetto abbastanza significativo anche delle acque, si può dire questo, che di concerto con il consorzio di bonifica è sempre stata, oltre ad avere fatto quell'operazione, secondo me salvavita per tutto quello che stava a valle del canale consorziale CER, di chiusura della paratoia, sono state sempre monitorate la qualità delle acque, perché soprattutto alla chiusa, in una prima fase c'era praticamente tantissimo olio, 30-40 cm di olio alimentare, bruciato chiaramente, per cui in parte degradato, e poi soprattutto arrivavano le acque di spegnimento in prevalenza. Teniamo presente che in quel bacino scolante lì il grosso contributo è praticamente al flusso, in assenza di immissioni di altra acqua, è dovuto di fatto allo scarico del depuratore di Tampieri. Per cui diciamo in quella fase lì sono state monitorate tutte le acque, sono state tenute sotto controllo per verificare le acque di spegnimento. Dopo il 21, che è stato il giorno in cui è stato deciso dal prefetto di, come ha detto il signor sindaco, di sospendere l'attività del COM, sono state fatte nei giorni precedenti delle analisi che hanno consentito poi di poter riaprire di fatto quella chiusa, perché le analisi erano piuttosto confortanti per quello che riguardava le acque. Teniamo presente che la situazione da un certo punto in poi è stata intercettata, insomma, per cui diciamo, la grossa parte delle acque inquinate, fatto salvo nella prima fase, sono rimaste all'interno del bacino di laminazione. Bacino di laminazione che è sicuramente al momento la situazione che preoccupa di più da un punto di vista sia dell'aspetto ambientale, perché ancora lì sono contenuti di fatto i residui dell'inquinamento dovuto all'incendio della Lotras, per cui acqua di spegnimento ed olio, anche perché questo bacino è diventato nel corso degli anni, essendosi di fatto, è di fatto diventato un'area verde, per cui alla fine ci sono tante specie che anatre che utilizzano questo bacino di laminazione, che ha uno scopo fondamentalmente di invarianza idraulica, per mantenere l'invarianza idraulica del bacino scolante, è diventato di fatto un habitat per questi animali. E preoccupa perché appunto è ancora pieno ci sono ancora 7-8 mila metri cubi di liquidi sicuramente inquinanti, che devono essere al più presto portati via, e poi deve essere fatta chiaramente anche una bonifica di quello che è il bacino, per cui dovranno essere ripulito dalle canne e da tutte che sono state contaminate da questo olio, da queste acque di dilavamento che provengono dall'incendio. Per cui al momento, anche ambientalmente parlando, questo sicuramente desta grande preoccupazione. Desta grande preoccupazione anche perché comunque fare una bonifica di questo genere è molto impegnativo da un punto di vista sia economico e anche ambientale, ecco, perché occorrono delle valutazioni, delle analisi che al momento sono ferme di fatto, perché purtroppo un confronto tecnico con la proprietà al momento non c'è ancora stato. Confidiamo che la nostra agenzia, l'ARPA ESAC, ha convocato una riunione per il giorno 16, lunedì della prossima settimana, in cui speriamo che l'azienda venga con una controparte tecnica, insomma, perché fino ad oggi in buona sostanza abbiamo avuto a che fare quasi esclusivamente con degli avvocati che da un punto di vista, diciamo, dell'aspetto tecnico e delle cose da fare, delle priorità, chiaramente non hanno dato risposte. E la preoccupazione è grande perché si avvia verso una stagione che è quella sicuramente che tenderà a peggiorare, tenderanno ad aumentare le piogge e quel bypass che ricordava l'assessore Bandini, che è stato realizzato alla rotonda di via Corgin, non potrà andare avanti in eterno, anche perché comunque teniamo presente che il consorzio di bonifica in quel punto ha stimato che con piogge significative possa arrivare una quantità d'acqua attorno ai 2 metri cubi al secondo. Al momento sono posizionate delle pompe della protezione civile che sono in grado di rilanciare di fatto da questo pozzettone di arrivo non più di 600 litri al secondo. Per cui in caso di pioggia molto intensa il rischio concreto è quello che si invasi tutto quello che sta a monte, per cui si possono avere allagamenti e quant'altro. Da non sottovalutare anche il fatto che questo rilancio di queste acque, che sono esclusivamente quelle meteoriche di fatto che del bacino scolante, dicevo, queste acque per 600 litri al secondo verranno rilanciate in un canale che attraversa la proprietà di Tampieri e non è un canale che è un fosso praticamente che è nato esclusivamente per gestire le acque meteoriche dei tetti della Fiel Borruso e dei tetti degli edifici di Tampieri, né un l'altro. Per cui c'è un rischio concreto che insomma più si va avanti con la stagione più si rischiano degli allagamenti a monte. Speriamo che la proprietà abbia intenzione di agire il più presto, anche perché comunque il bacino di laminazione è in terra, per cui più si va avanti con la stagione più sarà anche difficile proprio intervenire da un punto di vista tecnico. Per quello che riguarda altri aspetti ambientali, i dati sono stati tutti pubblicati, quelli disponibili al momento sul sito dell'agenzia e sono perfettamente visionabili da tutte le persone che lo vogliono fare, insomma.
Grazie dottor Canella, lascio la parola alla dottoressa Angelini del Dipartimento di Salute Pubblica dell'ASL, prego.
Buonasera a tutti. Allora, io cercherò di essere chiaro il più possibile, ho un sacco di dati da raccontare, quindi cercherò di essere il meno noiosa possibile e il più breve possibile, però il tema che noi abbiamo affrontato in questa vicenda, cioè vale a dire l'impatto sulla salute dei cittadini di Faenza dell'evento che è successo alla Lotras, è un tema complesso. Allora, di fronte alla Marco Canè ci ha raccontato quelle che sono state le valutazioni rispetto alla qualità dell'aria. Noi grazie a questi campionatori ad alto volume che sono stati posizionati in due punti, oltre a quello faentino che Marco ha illustrato, ce n'era un altro al confine tra il territorio di Forlì e Faenza verso la via Emilia, in modo da poter avere un quadro complessivo. Allora, sicuramente quel campionatore, quello soprattutto faentino, ci ha fatto vedere che per tre giorni, quindi 24 ore per tre, ha rilevato un certo quantitativo di diossine nell'aria, non elevatissimo rispetto, se confrontato con altri incendi analoghi, ma comunque presente. Allora, per avere una dimensione di cosa voleva dire quel numero, che lui ha detto velocemente, nel momento più alto 1,3 picogrammi, noi abbiamo un livello di confronto che è un limite, diciamo, una soglia definita dall'OMS in 0,3 picogrammi su una media annuale. L'OMS dice: se nell'area di un territorio la media annuale supera lo 0,3 picogrammi, devi andare a cercare da dove viene, perché questo è un problema. Noi sapevamo da dove veniva, quindi non era questo il nostro problema, andare a cercare la fonte, però ve lo dico perché bisogna dimensionarli i numeri. Quello che abbiamo rilevato è un valore un po' superiore a quella che è la soglia annua definita dall'OMS. A questo punto il tema di qualificare, quantificare come questi inquinanti possano impattare sulla salute dei cittadini, ovviamente il problema può essere respiratorio, ma noi abbiamo visto che non abbiamo avuto grossi problemi e le centraline ci hanno consentito di vedere che la situazione, anche per questa condizione meteoclimatica, che credo sia stata una delle poche momenti fortunati che l'evento ci ha consentito di vedere, cioè questo fumo si è disperso in una superficie molto ampia, proprio perché in quelle condizioni l'area di rimescolamento, secondo i meteorologi, avveniva intorno ai 300 metri di altitudine, quindi ha interessato un territorio ampio, ma diluendo fortemente gli inquinanti presenti. E quindi, se da un punto di vista di un effetto acuto respiratorio, pur con le cautele che il sindaco prima richiamava, vale a dire che sono state da subito ripetute in ogni occasione alla cittadinanza, cioè limitare la presenza all'aperto, lo sport all'aperto, tenere le finestre chiuse e tutto. L'altro aspetto su cui ci siamo soffermati è valutare delle ricadute alimentari. Sappiamo soprattutto che per quanto riguarda le diossine, la principale via di introduzione nell'organismo umano è la via alimentare. Le diossine, per le loro caratteristiche di essere estremamente persistenti, entrano nella catena alimentare ed è quella la via attraverso cui possono raggiungere l'organismo umano. E quindi abbiamo, nei giorni immediatamente successivi, a partire dal giorno 13, predisposto un piano di campionamento delle matrici alimentari. Il mese di agosto, per un territorio come quello romagnolo e faentino in particolare, è un mese in cui c'è un'ampia produzione di prodotti, soprattutto frutticoli, e quindi insieme all'istituto, in collaborazione con l'istituto zooprofilattico di Bologna, che è l'ente che fa le analisi sugli alimenti, abbiamo definito un piano di campionamento volto a cercare sostanzialmente frutta che avesse una buccia, diciamo, non liscia. Quindi abbiamo campionato albicocche, pesche e pere, soprattutto, proprio per cercare di campionare i frutti che più di altri potessero trattenere le particelle eventualmente depositate, in maniera da avere una rappresentanza buona di quello che era realmente successo. Abbiamo poi campionato anche della bietola da foglia, insomma, cosiddette erbette, e materie vegetali da utilizzare nell'alimentazione animale, quindi erba medica e sorgo. In totale sulle matrici vegetali sono stati fatti 23 campioni, ma questi campioni sono poi stati analizzati sia tal quale, come venivano dal campo, sia dopo un lavaggio, perché proprio perché cercavamo un inquinamento recente, volevamo vedere se c'era differenza appunto nei valori riscontrati tra lavato e non lavato. Poi sono stati fatti 20 campioni, 20 campioni di matrici animali. In questo caso campionati dei suini, che ovviamente erano al macello, quindi sarebbero stati macellati in ogni caso, non abbiamo fatto niente di grave nei confronti degli animali, e sono stati campionati 8 suini, e anche qui si è cercato di vedere un effetto acuto andando a campionare i polmoni e la milza di questi animali, per i polmoni perché ovviamente ingresso inalatorio, e la milza perché è uno degli organi più irrorati del corpo, e quindi dove un microinquinante inalato può attraverso il sangue depositarsi. Degli stessi animali è stato poi campionato il grasso. Sono stati campionati anche il latte di 2 aziende agricole. Quindi in totale abbiamo 43 punti sparsi nel territorio in un raggio molto ampio, proprio perché la caratteristica che aveva avuto l'incendio e la diffusione del fumo era tale da non avere la concentrazione su un punto solo. Di questi campioni, 12 dei campioni vegetali sono stati analizzati per metalli e diossine, una gamma molto ampia di metalli e le diossine e PCB. E, 11 solo per i metalli, e nei campioni di latte sono state ricercate le diossine, nei campioni di polmone e milza che vi dicevo prima sono stati ricercati i metalli, nel grasso dei suini sono state cercate le diossine. Ci siamo posti, dati dei criteri di valutazione dei risultati che avremmo trovato, perché non è che di norma esistono, cioè questi campioni, queste analisi vengono fatte di norma, e quindi non ci sono dei riferimenti molto precisi da dove andare a vedere. Quindi noi abbiamo detto, verifichiamo, andiamo a cercare se c'è differenza fra lavato e non lavato, se c'è differenza tra i cosiddetti campioni di controllo, perché dei 43 campioni che abbiamo fatto, alcuni sono di controllo, nel senso che o sono suini che provengono da aree diverse da quella di Faenza, e in particolare da fuori regione, per poter avere il confronto di quello che trovavamo con qualcosa che sicuramente non era stato esposto all'incendio, e tra i campioni vegetali sono stati, utilizzando dei campioni fatti presso le aziende alcune aziende frutticole del territorio, dei campioni che erano in magazzino ma che erano stati prelevati qualche giorno, cioè nei giorni precedenti all'incendio, quindi che sicuramente non erano stati coinvolti dalla ricaduta dell'incendio. Cosa è saltato fuori? Allora, poco. Ve lo anticipo, nel senso che avevo preparato un po' di slide ma non l'ho detto al sindaco, quindi non è possibile proiettarle, ma la relazione che ho mandato al sindaco è stata spedita e comunque è a disposizione anche dei cittadini sul sito dell'azienda USLA, quindi si può vedere. Nei campioni di frutta, tutti i campioni di pesche, albicocche e pere, alcuni anche molto vicini all'area dell'incendio, ci sono valori bassissimi. Considerate che come misura di particolare cautela la modalità di scelta per il calcolo delle diossine è di considerare per tutti quei campioni che sono al di sotto del limite di rilevabilità degli strumenti, di considerare presente una concentrazione pari al limite di rilevabilità. Quindi si trovano, vedrete nella relazione chi la guarderà, dei valori estremamente bassi, ma che sono valori virtuali, nel senso che gli è stato attribuito il valore inferiore al limite di rilevabilità. Non ci sono differenze, non si vedono differenze fra il lavato e il non lavato, e non si vedono differenze fra il bianco, cioè quello che è stato raccolto prima che scoppiasse l'incendio, e quello dopo. Quindi direi che sulla produzione di frutta non abbiamo visto tracce. Anche per i metalli abbiamo controllato, anche perché per alcuni metalli esistono dei limiti di legge, per piombo e cadmio soprattutto sulla frutta e la verdura da foglia come quelle che abbiamo campionato noi. I valori riscontrati sono molto inferiori, dell'ordine di 10 volte inferiori per il piombo, e anche qui non ci sono differenze fra lavato e non lavato, per cui il problema proprio non è legato, non c'è traccia, non si vede, diciamo che l'incendio non ha lasciato traccia sulla frutta. Abbiamo anche sugli animali, diciamo che sia i polmoni che le milze che sono state campionate non hanno differenze, non presentano differenze, anzi paradossalmente alcuni metalli sono più alti nei suini di Benevento o Biella, che erano le zone di origine dei tre suini, diciamo, usati come controllo, rispetto a quelli del territorio che sono stati campionati. Peraltro, anche questo, voglio dire, è abbastanza intuibile, considerato che sono animali comunque che vivono al chiuso, quindi non sono stati esposti ai fumi dell'incendio sicuramente. Anche nel grasso non è stato trovato niente, ma saranno campioni che ovviamente si ripeteranno. Dovete però considerare che la contaminazione dei suini, cosa che ogni tanto sulla stampa viene fuori, è una contaminazione perché le diossine sono liposolubili e tendono ad accumularsi nel grasso, che è di origine prevalentemente alimentare, ma i nostri allevamenti non sono, soprattutto gli allevamenti suini, non sono allevamenti che alimentano gli animali direttamente con foraggi ricavati dal territorio. Abbiamo un unico punto critico che è degno di attenzione, per cui stiamo proseguendo le indagini, che riguarda un campo di erba medica che è in via Manzuta, quindi a ridosso dello stabilimento. L'abbiamo campionato il 13 di agosto, quindi nel momento in cui l'incendio era... Tutti i campioni sono stati fatti in quel momento, anche perché si aspettavano le piogge, quindi non volevamo farlo dopo le piogge. E lì si sono trovati valori per l'erba medica, esistono dei limiti di legge delle diossine perché l'erba medica è usata per la produzione dei mangimi e di conseguenza viene tenuta sotto controllo, perché la principale via di contaminazione, come vi dicevo, sono gli alimenti carne. Sono fortemente superati i limiti in questo campo. Allora, abbiamo fatto un unico campione, un campione puntuale, perché non è stato un campione medio, quindi io non vi posso dire se tutto il campo aveva lo stesso livello di contaminazione. Nel frattempo il campo è stato falciato, abbiamo rintracciato comunque l'erba medica di questo campo, che è in questo momento sotto sequestro, sottoposta a degli ulteriori campionamenti per vedere se il dato sarà confermato o meno, e ci ha indotto anche a fare anche alcuni campioni sempre nelle zone limitrofe a questo medicaio. Ulteriori, non ho ancora ovviamente gli esiti perché sono degli ultimi giorni. Questo fatto, ecco, per dire, un campo di albicocche che è a 500 metri più o meno dall'area dell'incendio ha valori insignificanti, quindi evidentemente per le caratteristiche della pianta, che ovviamente è una pianta a foglia, quindi tende a raccogliere di più, per la estrema vicinanza è quella che ci ha dato il segnale di quello che era successo. E peraltro anche questo, voglio dire, giustifica pienamente una delle principali raccomandazioni che è stata data dall'inizio, cioè quella di mangiare frutta e verdura solo dopo un accurato lavaggio. Quando il sindaco mi ha chiesto se poteva rimuovere questa indicazione, io era finito l'incendio e quindi non c'era più il problema, però non esiste, cioè la frutta e la verdura, anche biologica, anche raccolta dal proprio orto, deve essere consumata dopo un accurato lavaggio. Questa è una norma igienico-sanitaria fondamentale che non è strettamente e solamente collegata all'incendio. Quindi direi che il quadro che spero che, di essere riusciti a farmi capire è un quadro in cui effetti sulla qualità dell'aria a conclusione si sono visti per 3 giornate. L'effetto, l'impatto sui prodotti alimentari coltivati e allevati nell'area non si è rilevato. Si è rilevato unicamente in questa zona, che è veramente in questo campo, che è veramente a ridosso e su cui ci sono degli approfondimenti in corso. Sono disponibile, se poi non sono stata chiara, a rispondere a domande.
Grazie dottoressa. Adesso lascio la parola ai consiglieri comunali. Ricordo che abbiamo deciso insieme di fare un intervento per gruppo. Prego. Se non ci sono interventi, prego, capogruppo Visani.
Buonasera a tutti. Intanto vorrei ringraziare chi ci ha esposto le questioni, in particolare i tecnici, perché sono argomenti complicati e molto specifici, ma devo dire siete riusciti a essere molto molto chiari, almeno mi sembra che sia stato tutto molto molto comprensibile, e quindi davvero grazie. Sulla questione dell'incendio, sicuramente è stata ed è un'emergenza. Lo è stata nell'immediato per gli innumerevoli rischi ambientali che hanno colpito tutte le matrici che ci siamo anche raccontati poco fa, suolo, acqua, aria, le parti organiche. Lo è nei controlli ancora in corso o in quelli che magari saranno da effettuare, se quelli effettuati per ultimi non saranno esaustivi, per tutte le matrici organiche a scopo alimentare e non solo. Lo è e lo sarà soprattutto per i lavoratori, ci ha detto prima il signor sindaco, circa 40 diretti e circa 100 con l'indotto, e per gli imprenditori coinvolti direttamente, indirettamente in questa faccenda. È stato colpito un settore che porta da anni ricchezza e lavoro nella nostra città e nel nostro territorio. Sono state colpite tante famiglie e sono state colpite realtà lontane come ambito lavorativo, ma attigue geograficamente. Sono realtà che si trovano in una situazione molto complicata e che devono riuscire a trovare risposte. Alcune dipendono ovviamente da loro, altre non solo. È e sarà fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere per far ripartire queste diverse realtà in modo solido e sicuro, come prima e più di prima. Vista l'entità del rogo e dei danni materiali e immateriali, dobbiamo, come già stato detto, essere orgogliosi di fare parte di una rete di risposta in emergenza che ha saputo davvero intervenire in modo efficace e tempestivo. Non è scontato e purtroppo spesso lo vediamo in giro per il nostro paese. L'urgenza ambientale rimane, soprattutto prioritaria, la situazione del bacino di laminazione dietro lo stabilimento di Tampieri, che è davvero auspicabile che si riesca a risolvere prima dell'arrivo delle piogge, che sarebbe veramente complicato da gestire. E l'emergenza lavorativa però rimane uguale. Sono ammirevoli le reazioni viste, tipo quella della Bitways, che ha usato anche i social per far vedere la risposta immediata, tempestiva, orgogliosa che ha saputo dare. E era sui giornali anche pochi giorni fa e non possiamo fare altro che fargli complimenti e cercare di stargli vicino, perché non è facile vedere tutto andare in fumo, nel vero senso della parola peraltro, in una notte. Forse è ancora più difficile quando il tuo è un effetto collaterale, non sei nemmeno il primo colpito, no? E è qualcosa che davvero fa rabbia, fa preoccupare e necessita di quel sentimento di comunità che spesso ripetiamo e che poi però è da dimostrare quando ci troviamo davanti a questi fatti. La Bitways, dicevo, è ripartita a tempo di record, ma il lavoro da fare per loro, per la Lotras e per tutti gli altri che hanno avuto conseguenze è ancora molto. Per questo credo che una serata come questa, una esposizione come questa fosse importante, forse anche dovuta, perché lo spavento è stato tanto per la salute di tutti, è stato tanto per quei lavoratori, ma credo che sarà necessario dimostrare nel tempo, nei mesi a venire, perché ovviamente l'emergenza ambientale a un certo punto finirà, quella lavorativa speriamo pure, ma i tempi probabilmente saranno più lunghi. Quindi sarà fondamentale mantenere monitorata la situazione, sia ambientale sia lavorativa, e davvero cercare di fare tutto quello che potremo fare per dare una mano a questa realtà, a queste realtà che da anni portano ricchezza e lavoro nel nostro territorio. Grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, prego Capogruppo Bosi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera ai cittadini intervenuti. Come primo cosa ci ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti in questo evento e che hanno fatto in modo, da quello che ci è stato spiegato questa sera, che abbia avuto l'impatto minore possibile per tutta la cittadinanza e per quelli interessati poi dal discorso incendio. Però volevamo porre alcune riflessioni, soprattutto per quanto riguarda il nostro territorio, che è molto che c'è un grosso concentramento di aziende e un sistema produttivo abbastanza elevato, e negli ultimi due anni siamo stati soggetti purtroppo, ovviamente per motivazioni diverse, abbiamo subito l'incendio della Cava Zannona l'anno scorso, c'è stato un incendio nel parcheggio di Tampieri qualche mese fa, c'è stato un incendio qualche giorno fa o qualche mese fa nella zona di Caviro, abbiamo avuto l'incendio Lotras, e quindi pongo una riflessione di valutare, non so se sia il caso, ancora meglio porgere un'attenzione a tutto quello che è il sistema di prevenzione, perché poi noi in questi casi l'unica arma che abbiamo, oltre a tutto il soccorso, poi possiamo lavorare sicuramente sul settore, su quello che è la prevenzione, e quindi qui porgiamo una riflessione concreta nel valutare effettivamente magari ancora altre misure che si possono attuare, che magari non sono state prese in considerazione o che però per il nostro territorio possono servire. Un'altra cosa, i social in questo periodo si sono scatenati, come ha ricordato prima l'assessore Bandini. Noi come gruppo non siamo intervenuti perché fino a quando non avevamo conoscenza di quello che è realmente accaduto, dei dati realmente accaduti, non ci sembrava il caso di intervenire. Una riflessione però la facciamo sul fatto del discorso del controllo dell'aria, che questi campionatori, magari forse uno o due campionatori in più in zone anche più vicine all'incendio, e calcolando le direzioni del vento, io non sono un esperto in materia, però cambia più volte in un giorno, almeno due volte ogni giornata, e quindi magari valutare anche qualche altra situazione. E ci è sembrata un po' superficiale l'attenzione sul fatto che è una situazione di... il problema è simile a quello di altri incendi. Ecco, una dichiarazione del genere da parte di un ente preposto, da parte nostra, è un po' superficiale, nel senso che si deve dire i dati quali sono, ma paragonarli genericamente a un'altra situazione simile ci è sembrato un po' fuori luogo, perché poi, secondo il nostro punto di vista, può solo scatenare caos fra le persone e stimolare praticamente commenti che non sono pertinenti. Quindi magari chiediamo di essere più precisi quando si esplicitano i dati su quello, su fatti gravi, poi come sono successi. Un'altra cosa chiedo se si può avere, oppure se c'è già, visto che le slide sono arrivate alle 18:25 e non avevo visto il lavoro, non abbiamo avuto modo di vedere questo lavoro, se oltre ai dati c'è anche la zona esatta di dove sono stati presi i campioni, perché anche qui è stato polemica social e sulla stampa di sono stati presi troppo vicino, troppo lontani, sono tutti quei discorsi che vengono eliminati semplicemente con un'informa chiara e corretta. Quindi se c'è ne prenderò atto vedendoli, se non c'è chiedo di esplicitare questa nostra posizione. Ringrazio ancora tutti chi ci ha lavorato e grazie.
Grazie Capogruppo Bosi. Se ci sono altri interventi. Prego, Capogruppo Padovani.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio anche il direttore Canè e la dottoressa Angelini per essere qui e avere fatto una preziosissima illustrazione. Aggiungo a tutti i ringraziamenti del sindaco anche l'essere pervenuti degli ex sottosegretari Candiani e Morrone il giorno stesso e aver manifestato solidarietà nei confronti sia dei dipendenti che della proprietà e che si sono preoccupati come tutti noi e come tutti anche gli operatori della salute dei cittadinanza. L'unica cosa, la faccio molto breve, molto corta, anche perché non mi permetto di entrare nel merito tecnico e confutare i dati che ritengo assolutamente veritieri. L'unica perplessità che mi giunge è quella del fatto che il dottor Canè abbia evidenziato un ragionamento sul posizionamento della centralina e su dove potessero andare i fumi. Quindi la direzione nei confronti a monte di Faenza verso Brisighella, ma la dottoressa Angelini ha rilevato una presenza, l'unica delle 43 campionature, l'unica presenza diciamo rilevante di diossina in via Mazzuta. È questa la cosa che stride incrociando le due dichiarazioni. Secondo, almeno da profano e da ignorante come me, potevo ipotizzare che i rilevamenti di frutta e verdura a monte di Faenza, dove ARPA ha ritenuto un punto critico di dover mettere la centralina, di dover rilevare l'aria, e quindi ci poteva essere anche una più pericolosità nei confronti di frutta e verdura. No, la più pericolosità è nell'erba medica, cioè nelle zone adiacenti alla Lotras, in poche parole, perché via Manzutta stiamo parlando di pochissimi metri di distanza, adesso non ho, però siamo lì. Ecco, l'unica mia domanda è questa, ma sicuramente avrò anche risposta, così abbiamo tranquillizzato la cittadinanza e tutti noi. Grazie.
Grazie Capogruppo Padovani. Prego consigliere Ziccardi.
Grazie Presidente. Il nostro gruppo PD ha fortemente voluto questo incontro che direi senza ombra di dubbio ci dà una mano attendibile sugli eventi dall'inizio alla fine. Faenza è stata ferita. In un certo senso la nostra comunità è chiamata ad elaborare, oltre ad aver gestito in modo encomiabile la fase acuta, siamo chiamati a elaborare una sorta di lutto, passatemi il termine. Consolano le parole dell'assessore Bandini quando ha confermato come testimonianza diretta, era lì insieme al sindaco e alle infinite altre persone, altre figure coinvolte, voglio dire, confortano queste parole il fatto che Nel momento in cui c'era da verificare la tenuta della gestione di emergenze assolutamente rare, assolutamente, direi, sostanzialmente uniche, c'è stata la dimostrazione provata che la nostra comunità ha saputo gestire la fase emergenziale in modo encomiabile. Ha sottolineato la preparazione, la competenza tecnica e la disponibilità delle molte figure coinvolte, dei molti elenchi coinvolti. Ovviamente siamo grati a tutte le figure coinvolte e dobbiamo in un certo senso sentirci orgogliosi, sentire da una testimonianza diretta che anche privati cittadini hanno dato il contributo ovviamente che potevano dare in quel momento. È un qualcosa da sottolineare, perché è questo il significato di una comunità, cioè in questi momenti si vede la coesione, è anche il senso di civiltà, di appartenenza. Non è, almeno ritengo, non sono parole retoriche, non è questo il mio intento. Ritengo degli indicatori di non solo di efficienza in situazioni particolarmente stressanti, ma anche hanno un valore etico, un valore sociale da non trascurare. Quello, ripeto, non aggiungo altro ai ringraziamenti che ognuno di noi si sente in modo sincero, soprattutto perché davanti a un evento che poteva avere veramente conseguenze disastrose e per certi versi anche irreversibili su tutto il territorio, grazie all'intervento, alla abnegazione dimostrata da tutte queste figure professionali e gli enti di vigilanza, si è riusciti a limitare i danni che potevano essere, ripeto ancora, irreversibili. Ovviamente, come hanno già detto i tecnici, il sindaco e l'assessore Bandini, non è finita l'emergenza. Adesso diciamo siamo più in una fase di gestione dell'urgenza, però insomma, al di là delle parole, la vigilanza deve rimanere costante. A tal proposito chiedo ai due tecnici presenti, rappresentanti della USL e dell'ARPAE, qualche particolare in più su come intendono gestire la fase di monitoraggio che, ahimè, durerà moltissimi mesi se non anni. Lì c'è un territorio che contiene degli inquinanti, seppur nella fase acuta sono stati nei limiti accettabili per un evento del genere, tuttavia appunto rimane il dovere di sorvegliare. E quindi come intendono farlo, ovviamente per sommi capi, questo monitoraggio che deve durare, ahimè, troppo tempo. Grazie.
Grazie, consigliere Ziccardi. Prego, capogruppo Cericola.
Buonasera a tutti. Allora, in questa triste circostanza mi sento di ringraziare sia tutti gli apparati pubblici che le aziende private che sono state chiamate in soccorso, perché effettivamente mi pare abbiano dato complessivamente una risposta notevole, efficace ed efficiente in tempi molto rapidi. La cosa quindi sicuramente ha evitato che questo incendio avesse conseguenze ambientali ulteriori e più pesanti rispetto a quello che abbiamo sentito questa sera. Quindi è un sistema del nostro territorio che, come ha detto l'assessore, ha reagito in maniera esemplare e speriamo di non vederlo più all'opera, cioè meglio vederlo solo una volta e non vederlo più nel futuro. Mi unisco, come hanno detto, a dei colleghi alla sollecitazione comunque di non abbassare la guardia e di continuare a monitorare le conseguenze ambientali, specialmente sul bacino di laminazione, visto che l'autunno e le porte e le piogge sono nell'ordine delle cose, e quindi spero che non ci sia un calo, diciamo, di attenzione, ma ci sia la volontà di tenere monitorato questo elemento di rischio e di risolverlo nei tempi tecnici più rapidi possibili. Per il nostro comune, come ha accennato il signor Sindaco, c'è stato l'obbligo di intervenire per legge e giustamente il signor Sindaco l'ha fatto, tutela di tutti noi. Speriamo in tempi abbastanza ragionevoli di riuscire a capire se potremo rientrare di questa somma, perché ovviamente si tratta di un onere che non deve gravare su tutti i cittadini in maniera indistinta, ma ovviamente solo su chi avrà le responsabilità, previo accertamento da parte della magistratura, delle forze di polizia coinvolte. Segnalo un altro aspetto che mi è venuto in mente in questi giorni, dal mese d'agosto in poi, cioè il fatto che le norme di sicurezza erano rispettate nell'impianto della LOTRAS, ma tuttavia nella eccezionalità del caso non sono state sufficienti ad arginare o quantomeno contenere i danni dell'incendio. Credo che questo sia un ulteriore spunto di riflessione che gli organismi tecnici dovranno fare, perché nel nostro territorio ci sono altre aziende della logistica importanti, per cui questa commistione di olio, di PVC o di altri materiali che possono bruciare potrebbe essere, diciamo, una situazione che si potrebbe potrebbe avvenire anche in altre aziende della logistica. Quindi io spero che gli uffici tecnici preposti prendano anche questa occasione per verificare se queste altre aziende della logistica, messe in un punto critico, abbiano veramente gli strumenti per arginare fin dall'inizio questi incendi, ovviamente non in una logica repressiva, mai al mondo, ma in una logica collaborativa, come è stato fatto purtroppo nel caso dell'incendio, e in questo ambito in una logica collaborativa di prevenzione, perché vorremmo evitare di trovarci poi in futuro con altre ipotesi simili. Ovviamente speriamo assolutamente di no. Per il resto quindi ancora un complimento anche alla struttura pubblica e alle aziende private, e chiedo che della bonifica del bacino di laminazione, quando verrà, insomma, comunque in qualche modo, signor Sindaco, i tecnici diano ulteriore notizia al nostro Consiglio Comunale, in modo tale di avere notizie, diciamo, originali e non tradotte dalla stampa. Su quello che viene nei social non mi curo, perché ce n'è di ogni, e ben vengano queste serate dove bisogna avere, diciamo, la testa e, diciamo, l'orientamento molto pragmatico e ascoltare i tecnici, perché in queste circostanze quello che conta è il rilievo degli uffici preposti, sono dei tecnici, sono dei funzionari pubblici che ovviamente fanno bene il loro dovere e credo che abbiano fatto al meglio delle loro possibilità.
Grazie capogruppo Cericola. Prego capogruppo Cavina.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io volevo esprimere la mia gratitudine a tutti, diciamo, quelli che hanno partecipato in questa emergenza a migliorare quello che era un po' l'aspetto critico, cioè la salute pubblica dei cittadini. Quello è stato un momento difficile, improvviso, credo che altri consiglieri come me in quel momento lì abbiano ricevuto telefonate per avere chiarimenti, e più che tranquillizzarli nel dirgli di attenersi a quello che venivano indicati nei comunicati che venivano emessi dal sindaco, non ci fosse altro, cioè credere che alle spalle comunque di tutto questo lavoro c'erano dei professionisti, dal prefetto, viceprefetto, sindaco, assessore, i tecnici, i vigili del fuoco, protezione civile, le aziende, quindi cioè, c'era veramente in campo una serie di enti che non potevano chiaramente dare garanzia totale, ma comunque il loro primo obiettivo era quello di salvaguardare la salute dei cittadini, e quindi credo che questo stasera sia emerso più volte anche nella relazione dei tecnici, che sia stato comunque salvaguardato sempre questo aspetto. Io chiedo che il prima possibile si finiscano gli interventi di bonifica, perché la stagione delle piogge si avvicina, ancora una zona molto ampia quella da bonificare, servono dei fondi, si capisce che ne servono tanti, però è un ultimo sforzo che va fatto per portare la tranquillità a tutta la nostra cittadinanza. E un'altra richiesta potrebbe essere quella che il prima possibile, secondo me, andrebbe demolito quel capannone con quei muri, perché penso che sia il prima possibile, se succede, sia una cosa buona per togliere dalle nostre menti questo brutto incidente, questo brutto incendio, anche perché abbiamo bisogno che quella zona torni ad essere una zona produttiva importante per il nostro territorio. Quindi io ringrazio ancora tutti e in bocca al lupo per tutto.
Bene, grazie capogruppo Cavina. Se non ci sono altri interventi, io restituirei la parola per la replica. Chiedo. Sì, restituisco la parola sì per la replica, allora direttamente ai tecnici. Prego, chi vuole iniziare, prego.
Allora, cerco di rispondere alle sollecitazioni e anche ai quesiti che sono stati posti. Allora, per quello che riguarda il posizionamento del campionatore, se ne avessimo avuto a disposizione altri per un evento di questa magnitudo, ne avremmo posizionati sicuramente altri. Non li abbiamo, per cui purtroppo la scelta è stata quella di metterle dove la sala meteo ci aveva dato l'indicazione della possibile ricaduta. Sicuramente l'altro aspetto che è stato sollecitato è quello della continuazione del monitoraggio. La continuazione del monitoraggio, anche questa io me ne farò portavoce, perché prima qualcuno mi ha chiamato direttore, ma in realtà purtroppo o per fortuna, a seconda di come si vede la cosa, io faccio solamente il responsabile del distretto territoriale di Ravenna, non ho incarichi dirigenziali particolari. Però questa sollecitazione del continuare il monitoraggio e del farlo puntualmente lo riporterò sicuramente presso l'agenzia. È chiaro che la continuazione del monitoraggio prevede sicuramente delle situazioni e delle strumentazioni che dovranno essere messe in campo, e si potrà utilizzare per esempio la centralina della qualità dell'aria, che viene già utilizzata anche per fare monitoraggi, diciamo, di più lungo periodo anche sui microinquinanti organici, analizzando i filtri che vengono prelevati per la qualità dell'aria. Per cui sicuramente questa sollecitazione io la porto in agenzia e la farò mia nella prossima riunione che avremo, in modo da dare corso a questa continuazione del monitoraggio ambientale. Mi piacerebbe moltissimo avere la possibilità, quando succedono eventi di questa magnitudo, il poter mettere in campo 2 o 3 strumenti. Questo perché comunque avere sempre dati ci serve a capire, tante situazioni, ci servirebbe a capire quali sono i fondi su cui confrontarci, però purtroppo, ribadisco, noi abbiamo a disposizione un unico campionatore in questo momento. Quell'altro, che come ha ricordato la dottoressa Angelini, fa capo alla sezione di Forlì Cesena ed è stato posizionato nel loro territorio, perché comunque una quota parte sicuramente è andata verso il loro territorio. E per cui sinceramente più di così facevamo fatica a fare con la strumentazione che avevamo a disposizione. Può essere poco, tanto, però di più sinceramente era veramente impossibile, ecco.
Allora, sicuramente l'ha detto il dottor Canè, se fossero stati due ne avremmo messi due, ce n'era uno ed è stato messo uno. Sicuramente una certezza c'è, che quell'uno ha fotografato quello che stava succedendo, come a dire che quei valori riscontrati proprio per la forma che ha la curva di crescita che ha avuto le diossine in quel campionatore, ci hanno consentito di vedere tutto il fenomeno e di vedere quando non c'era più. Sicuramente quel campionatore era rappresentativo della città e quindi dove c'è la maggior parte della popolazione. Certamente il campionatore posizionato sotto la LOTRAS è possibile che avrebbe misurato concentrazioni più elevate, quelle che sono state rilevate nell'erba medica, però era abbastanza intuibile. Rispetto al fatto di dove abbiamo fatto i campioni, nella relazione che abbiamo messo sul sito e che è stata trasmessa dal sindaco, sono indicati, c'è una mappa dove sono collocati tutti i punti di campionamento. Rispetto al fatto di fare confronti con altri incendi, è un modo per poter, perché dire ai cittadini c'è 1.3 picogrammi di diossine è qualcosa, cioè bisogna far capire di che cosa parliamo. Sono tantissimi, sono tanti, sono molti, sono così così, bisogna avere una misura. Si è scelto quello, è un confronto, prendo accolgo la critica, però non aveva altro significato. D'altronde il dato è stato dato in maniera precisa perché i numeri sono usciti, insomma. Rispetto al fatto, ecco, del campionatore sotto, non è un'incoerenza, è chiaro che dal momento che il campionatore teneva sotto controllo la città, essendo posizionato in quella cosa, abbiamo a conferma tutti i dati di ricadute in questo territorio e quindi diciamo che non abbiamo avuto sorprese, ma non è che eravamo sicuri di non averle, quindi non abbiamo avuto sorprese dalle analisi che sono state fatte, che hanno dimostrato effettivamente che quel livello non ha lasciato tracce particolari nel territorio se non nell'area sottostante l'incendio. Ed è lì che adesso cerchiamo di puntare l'attenzione per approfondire l'indagine. Mi sembra che le due cose da chiarire erano queste. Ovviamente il fatto della scelta di confrontarlo con gli altri incendi è una scelta che io e la dottoressa Luciali, che abbiamo firmato quella relazione, abbiamo fatto. Capiamo che possa non essere piaciuta, ma era un modo per mettere quel numero in confronto con qualcos'altro, perché sennò per un cittadino è veramente fatica a capire cosa vuol dire 1.3 picogrammi di diossine, insomma.
Prego sindaco, se vuole.
Sì, grazie, ringrazio tutti gli intervenuti. Solo alcune precisazioni in merito alla sollecitazione sulla tempistica della bonifica. Certamente sarà impegno dell'amministrazione comunale far sì che i tempi siano il più rapidi possibile. Per quanto riguarda le aree esterne contaminate, questo certamente, al di là di chi compete l'opera di bonifica, trattandosi di aree di proprietà pubblica, sarà il nostro impegno massimo. Come sarà impegno anche per far sì che sia possibile in tempi il più possibile brevi poter accedere alla proprietà nel sito andato a fuoco. Su questo però bisogna essere molto, molto chiari, i tempi non saranno brevi. Abbiamo l'esperienza dell'incendio del piccolo capannone del Rione Rosso, per cui sono passati alcuni anni prima di averne la disponibilità per la ricostruzione. Quindi l'auspicio davvero è, in questo momento mi sta a cuore particolarmente quel gruppo di residenti in via Manzuta, via Mattarello, via Ravegnana, che è in prossimità del sito e che è costretto a subirne non solo la brutta vista ma anche il brutto odore che si leva quando c'è qualche folata di vento. In merito alle sollecitazioni sul sistema di prevenzione, giustissimo, è chiaro che a fronte di aziende che hanno carichi di incendio di queste dimensioni occorre che ci siano misure di prevenzione assolutamente rilevanti. L'azienda del resto era stata costruita da poco, mi è stato ribadito, con criteri edificatori rispettosi delle più recenti normative antincendio. Chiaramente questo non è bastato e quindi massima attenzione da parte di tutte le autorità preposte, non solo il Comune per quanto riguarda le autorizzazioni edilizie, ma in questo caso l'organismo competente è quello dei Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda la delibera che era stata inviata già ai consiglieri per la messa nell'ordine del giorno di oggi, che poi è stata ritirata, è giusto darvi una precisazione per chi non era in commissione l'altra sera. La delibera, mi riferisco a quella che riguarda il riconoscimento del debito fuori bilancio per i famosi 2.498.000 euro e la relativa copertura finanziaria. È stata ritirata non perché non debba essere approvata, verrà riproposta all'ordine del giorno di giovedì 26 settembre. Non era pronta perché, prima cosa, non avevamo ancora contezza della disponibilità da parte della Regione di quel milione di euro di contributo che ci verrà riconosciuto. Seconda cosa, soprattutto sulle fonti di finanziamento, inizialmente avete visto sulla stampa, si ipotizzava di contrarre un mutuo a decurtazione via via che arriveranno i rimborsi da parte di assicurazioni, responsabili del danno, eccetera. Purtroppo sembra che il mutuo per il debito fuori bilancio non sia stipulabile e quindi troveremo copertura diversa rispetto a questa. Infine, l'avevo premesso che ringraziando Tizio Caio Sempronio avrei dimenticato qualcuno, mi sono reso conto che non ho citato il coordinamento provinciale dei volontari della protezione civile presente sul posto a presidiare l'area insieme all'Associazione Nazionale Carabinieri, la pubblica assistenza che insieme al 118 ha assicurato H24 l'assistenza sanitaria, grazie a Dio servita in maniera molto marginale, alle squadre dei Vigili del Fuoco che operavano in zona. Infine l'impresa Fabbri e Fratelli Geminiani che hanno assicurato dei servizi di movimentazione terra e altri mezzi speciali. Quindi, spero di averli detti tutti e di non aver fatto dei permali. Grazie di cuore a tutti quanti.